Quindi sento di familiare. Bene, cominci tu con la preghiera.
Sì, benissimo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, con nome celeste, Signore, per lui sempre e per amore, affinché contempliamo con sguardo duro e accogliamo con pieno affetto il mistero di cui ci siamo portati per Cristo nostro Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questa preghiera del Celesti Lumine mi aiuta a presentare il nostro relatore di questa sera, perché proprio adesso mi ricordo che ci siamo conosciuti la domenica a Messa a Monteveglio, ormai andiamo a 42, 43 anni fa.
Ah, sì, sì.
71, 72.
Sì, gli anni erano quelli.
C'era lui e un altro amico, Sandro Turrini.
Sì, anche lui vivo e vegeto.
Coppia insieme, così io li ho presenti. Poi c'è stato tutto l'evoluzione della nostra attiva vita, il diaconato di Enrico. Un'amicizia che non è mai cessata. Poi lui veniva anche in seminario ogni tanto a farci delle lezioni. Ai tempi in cui facevo il seminarista, sempre sulla liturgia ortodossa, della quale lui è uno dei massimi esperti, penso, al mondo. Come lui della liturgia ortodossa.
Appassionato, sì, questo sì, ma
è bene, la passione è il primo.
Dunque, io vi chiedo scusa del piccolo ritardo, ma saluto Stefano, in fondo. Chiedo scusa del piccolo ritardo, ma chi mi ha accompagnato è stato bravissimo, perché il navigatore diceva che saremmo arrivati alle 8:30, alle 8:10 siamo arrivati, per cui è stato bravissimo. Ecco, comincio subito in media stress, no? Perché so che il tempo, come al solito, è sempre un po' stretto. Dunque, io, dopo consultazioni con Don Francesco, ho pensato di presentarvi il contenuto, no, del matrimonio nella Chiesa ortodossa secondo due linee. Prima, il rito, perché il rito non è un fermarsi al rito, non è un'esteriorità, è andare nei contenuti, perché la liturgia ortodossa è preghiera ma catechesi insieme. Un ortodosso che segua la liturgia può fare a meno di andare al catechismo, perché impara tutto dalla liturgia che vive. La liturgia teologica, e allora noi vedremo questo, un esempio di questo. Per parlare del matrimonio partiamo dal rito e poi anche gli aspetti canonici che sono tra l'altro anche quelli un po' più attuali, perché anche nel mondo cattolico, se ne parlava questa mattina con Don Francesco, ci si interroga su certe normative matrimoniali, se siano più o meno strette, più o meno larghe, se ci sono spazi di ampliamento, eccetera. E credo che la Chiesa ortodossa possa, in maniera molto indiretta, perché come vedremo quello che l'ortodossia pratica in questo ambito è difficilmente, lo dico da mezzo ortodosso, è difficilmente applicabile nella Chiesa latina. Comunque è un argomento di cui si può... c'è anche Corrado, che non avevo visto. Allora, cominciamo con il rito. Il rito del gamos, cioè del matrimonio, uso il termine greco, no? Il mysterion tu gamu, il mistero, cioè il sacramento del matrimonio, il rito del matrimonio, si compone di due parti. Sono due riti messi insieme, perché è stato fuso un rito di fidanzamento con il rito del matrimonio, che la Chiesa non avrebbe nessuna difficoltà a tenerli distinti, ma la normativa statale su questo punto è ferrea. I due riti devono essere uniti nella stessa celebrazione. Questo perché chiaramente si porrebbe il problema: che valore cogente ha il fidanzamento rispetto al matrimonio? Insomma, si complicherebbe un po' le cose. Allora si mette tutti insieme. Però il rito, tenete presente, è un rito composito. Cioè il rito di fidanzamento e in un certo senso potremmo dire, in termini così consoni alla nostra terminologia, il sacramento ha attivato il sacramentale, perché chiaramente il sacramento è il matrimonio, no? Il fidanzamento, che è un sacramentale, è stato attivato dentro dal matrimonio. E ci sono, questo è forse l'aspetto che vi ricorderete di più, perché ve lo dico proprio per favorire la memorizzazione, che questi due momenti, questi due riti, hanno tutti e due strumenti, si effettuano attraverso due strumenti. Lo strumento per il fidanzamento sono gli anelli, le vere, quelle che noi chiamiamo le fedi, queste, che non fanno parte, lo scambio degli anelli, delle fedi, non fa parte del rito del matrimonio, fa parte del rito del fidanzamento. E il matrimonio invece ha il suo centro nella corona, le corone, anelli, fidanzamento, corone, matrimonio. Cosa da dire subito? Il rito non si effettua nel corso della liturgia. In tutta la Chiesa ortodossa oggi nessun sacramento, nessun mistero si fa nella liturgia, a parte le ordinazioni diaconali, presbiterali ed episcopali si fanno nella divina liturgia, però battesimi, matrimoni, funerali si fanno fuori dalla liturgia. L'antica normativa prevederebbe che il matrimonio sia effettuato, sia celebrato alla fine della liturgia, cioè finita la divina liturgia, il rito del matrimonio. Come oggi è corrente fare finito la liturgia il battesimo. Io ho un amico prete ad Atene, sono stato a trovarlo anni fa in un santuario anche molto famoso, oltre che bellissimo. Tutta la domenica mattina, dopo la liturgia, era una infinita serie di battesimi, ma una serie che siamo andati avanti fino alle due, no? Perché non c'è il battesimo comunitario, per cui cambiare l'acqua, nuovo battesimo, cambiare l'acqua, nuovo battesimo. Per cui non sono concepiti questi sacramenti nel corpo della liturgia. Per il matrimonio sarebbe previsto al termine della liturgia, dopo che gli sposi si sono comunicati. Però questo non si fa più. Non si fa più perché, come noi diremo brevissimamente, forse dopo, la comunione eucaristica implica la continenza ascetica, per cui gli sposi non potrebbero consumare il loro matrimonio nel giorno in cui si sono comunicati. E per questo i matrimoni si fanno sempre fuori della divina liturgia, soprattutto al sabato. Però sono un rito liturgico molto bello, molto complesso. Cioè, detto questo, non voglio che abbiate l'impressione che è tirato via, insomma. No, no, ha una sua completezza. Certo che manca l'Eucaristia, e si vede poi se c'è un qualcosa che supplisce la mancanza dell'Eucaristia, ma lo vedremo dopo. Dunque, già come inizia è molto ricco, perché i due sposi si mettono davanti all'iconostasi, così del templo, come si direbbe propriamente, si mettono lo sposo davanti all'icona di Cristo, la sposa davanti all'icona della Madre di Dio. Già in questo la Madre di Dio rappresenta la Chiesa, no? Lo sposo rappresenta Cristo, e si situano davanti alle icone. Perché di questa unione di Cristo con la Chiesa loro stessi sono l'icona, l'immagine. Portano in mano due ceri. Per tutto il rito i due sposi tengono in mano due grosse candele, non candeline, due grosse candele. E chiaramente qui la simbologia è molto ricca, c'è la simbologia della prima creazione, il matrimonio è nato, è stato istituito con la creazione di Adamo e di Eva, no? Nel momento genesiaco della creazione della donna dall'uomo. Allora, in continuità con l'atto creazionale di Dio che dice sia la luce, ecco che i due sposi hanno in mano questi ceri che danno l'immagine della luce e poi richiamano anche il fuoco della Pentecoste, le fiammelle che scendono. Anch'essi, come gli apostoli, attendono l'effusione dello Spirito. E a questo punto, prima proprio che il rito inizi, il sacerdote li incensa. Incensa, oltre che l'altare, le icone, anche i due sposi. E questo richiama, voi siete molto familiarizzati con la scrittura, per cui non ho bisogno che ve lo ricordi, richiama l'episodio di Tobia, no? Sara e Tobia hanno il demonio Asmodeo che impedisce la loro unione, quando si mettono quei suffumigi, no? Nel braciere il demonio scappa. Ecco, allora l'incensazione ha anche questa funzione preparatoria di purificazione prima della loro unione coniugale, l'incensa in forma di croce, richiamando come la vittoria vera sul demonio è stata poi in maniera definitiva, totale, operata dalla croce di Cristo. Dopo segue, come in tutte le ufficiature bizantine, la grande sinaptì. La sinaptì è la solenne litania diaconale. Se c'è il diacono, la proclama lui, la canta lui, se c'è invece il sacerdote soltanto e non c'è un diacono, la fa il sacerdote, supplisce la funzione diaconale. Tutte le ufficiature, tutti i più importanti riti, cominciare dalla liturgia eucaristica, al mattutino, i vespri, hanno tutti queste tre litanie in successione e la prima è la sinaptì, quella che è abbastanza nota, che è un po' familiarizzato con la liturgia bizantina, è quella che comincia in pace preghiamo il Signore per la pace che viene dall'alto, la salvezza delle anime nostre, eccetera. Si chiama appunto Irinica anche questa sinaptì, che vuol dire colletta. Sinaptì è il corrispondente greco di colletta, no? Di raccolta di tutte le intenzioni, che però sono fisse e fissate proprio dall'eucologio e sono anche molto essenziali, molto belle. Io ammiro molto in questo punto la liturgia ortodossa, che ha le sue intenzioni già ben studiate, già ben ecclesialmente verificate, anziché spesso vedevo un po' le nostre comunità dove ogni domenica spesso le intenzioni sono sempre molto spontanee, no? E talvolta anche su fogliettini preconfezionati che non hanno molto. Invece la preghiera lì è veramente corale, no? Poi segue una serie di preghiere, prima, seconda e terza preghiera che il sacerdote pronuncia sugli sposi. La prima preghiera, io ce le ho qui, adesso leggerle non sono molto lunghe, comunque leggerle sarebbe un po', credo, allungherebbe molto il nostro discorso, ma vi dico solo che la prima di queste preghiere, questa qui, comincia: tu raccogli nell'unità quanto è separato, alludendo all'unità che i due sposi realizzeranno in sé, e che richiama, se ci fate caso, la Didache, no? L'Eucaristia come è presentata nel libro della Didache, come il grano, il pane risulta da grani che erano sparsi, adesso sono tutti riuniti in un unico pane, così la Chiesa, l'Eucaristia ci unisce tutti in un corpo solo. La seconda preghiera evoca il rapporto sponsale di Cristo con la Chiesa. Signore Dio nostro, che fra tutte le nazioni ti sei presa fidanzata quella vergine pura che è la Chiesa, benedici questo fidanzamento, unisci i tuoi servi nella pace e nella concordia. La terza è molto più lunga e al centro mette lo strumento del rito, l'anello. È una preghiera che rifà tutta la storia dell'anello nella scrittura. Quando tu hai accompagnato in Mesopotamia il servo del patriarca Abramo, quando questi lo mandò a cercare una sposa per il suo padrone, presso la fonte gli hai fatto conoscere la fidanzata eletta, eccetera. Tu, Signore, hai creato l'uomo e la donna, e tu hai stesso insegnato a mantenere fede alla parola data mediante un pegno. Con l'anello Giuseppe ricevette il potere in Egitto. Per l'anello fu glorificato Daniele nel paese di Babilonia, quando si dice che avendo anche Daniele spiegato il sogno di Nabucodonosor, gli viene messo al dito l'anello. E poi si parla dell'anello di Tamar, ve la ricordate? Nella Genesi Tamar si fa riconoscere che è la sposa dei due figli di Giuda, perché aveva l'anello, tramite l'anello. E poi si fa riferimento anche, ovviamente, al figlio il prodigo. Il figlio il prodigo che, accolto dal padre, gli viene rimesso al dito l'anello. Dunque, si delinea il significato dell'anello, segno di signoria di Egitti, Giuseppe sull'Egitto, signoria di Daniele sulla Persia, sulla Mesopotamia, poi in quel periodo, signoria del figlio tornato nella casa del padre, sul possesso del padre, su quello che è del padre. Ora, la signoria, poiché due ricevono l'anello, lo riceve la sposa, lo riceve lo sposo, chiaramente questo segno dell'anello indica la signoria reciproca. Però prima di questa terza preghiera interviene quando lo scambio dell'anello è già stato fatto, perché tra la seconda e la terza preghiera c'è la formula. Solo che io qui mi preme molto sottolineare questo aspetto. La formula apparentemente molto simile a quella delle nostre nozze, no? Ricevi questo anello, segno del mio amore, nel nome del Padre, delle figlie e dello Spirito Santo. Qui però si dice, non so se voi percepite la differenza abissale, il sacerdote infila l'anello allo sposo e dice il servo di Dio, tal dei tali, prende a fidanzata la serva di Dio, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi la serva di Dio prende a fidanzato il servo di Dio. Cioè, la formula è detta dal sacerdote. È lui che fa l'attore del fidanzamento. Non sono gli sposi che si scambiano l'anello e si fanno le promesse di reciproca fedeltà. È il sacerdote che inanella lo sposo e inanella la sposa dopo aver benedetto i due anelli e li benedice in segno di croce sulla fronte dei due sposi. Cioè prima di infilare fa il segno di croce sulla fronte, poi infila il dito, l'anello nell'anulare. Perché il sacerdote, questo lo diremo ancora abbondantemente quando parleremo anche dell'ambito più propriamente canonico, il sacerdote è sempre il ministro di ogni sacramento e anche del matrimonio. Per gli ortodossi, lo specificheremo, dire che i ministri sono gli sposi è aberrante. Aberrante. Spiegheremo perché. Dunque è lui solo ha la capacità di santificare, di porre in atto l'azione salvifica del sacramento. Poi questo rito di fidanzamento, che vedete è molto breve, si conclude con l'invocazione dell'angelo, no? C'è una preghiera finale in cui si invoca l'angelo del Signore, l'angelo della famiglia. Il rito nuziale che segue immediatamente, pensate che in antico questo rito che abbiamo appena visto si faceva probabilmente in casa, in casa o dello sposo o della sposa, con la presenza del sacerdote. Adesso precede il rito del matrimonio, che incomincia subito, i due sposi hanno sempre il cero in mano e all'inizio viene cantato, dialogato, il Salmo 127, che è il Salmo, io credo, per eccellenza della benedizione familiare, no? Mangerai del lavoro delle tue mani, sarai felice, godrai d'ogni bene, la tua sposa come vite feconda nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa. Lo conosciamo tutti questo salmo, è per proprio definizione il salmo della benedizione familiare. E poi c'è, ovviamente, dopo il salmo, prima del rito vero e proprio, c'è la richiesta di consenso, che però non è una richiesta di consenso come la penseremmo noi, cioè che per noi, sapete, il consenso è fondamentale. Se non c'è l'esplicito consenso degli sposi, il matrimonio non è valido, ci vuole proprio il rito, ci vuole proprio l'espresso consenso. È piuttosto una richiesta che non ci siano impedimenti. Cioè, tu ti impegni davanti alla comunità a non essere già fidanzato con qualcun altro? Perché tenete presente che il fidanzamento, questo rito di fidanzamento, è cogente, cioè, ricordate Giuseppe e Maria, tutto sommato, è lo stesso ordine di idee, cioè già uno è impegnato davanti a Dio, impegnato davanti a Dio, a portare, a giungere poi al matrimonio, per cui che non ci siano impedimenti di questo tipo. Praticamente si limitano a chiedere che non ci sia lo Stato, che ci sia uno Stato libero. Non il consenso, perché tenete presente che questa spiritualità ritiene pretenzioso che l'uomo fondi la propria vita coniugale sulla propria volontà. La volontà dell'uomo è molto spesso fatalmente inefficace. Per cui conta poco che l'uomo si impegni esplicitamente con una professione diretta di volontà. Pensate, nell'ambito occidentale è tutto diverso. Il matrimonio va fatto su questa espressa affermazione di volontà, no? Il rito vecchio, che poi è rimasto nella struttura civile, il rito vecchio, vuoi tu prendere? Sì, lo voglio. C'è questa volontà. Oppure il rito nuovo, io, tal dei tali, prendo te. Questo un ortodosso non lo accetta, perché non sei tu che prendi la sposa, è Dio che te la dà. È un dono che tu prendi. Non c'è la tua... Dunque, questo consenso, che ovvio ci vuole, viene dato semplicemente per presupposto. Uno si è presentato in chiesa per il rito di matrimonio e di fidanzamento, si chiede che non ci siano costrizioni, che non sia un matrimonio imposto e che ci siano condizioni libere di libertà di status. Ma non il consenso come lo penseremmo noi, non la volontà, proprio perché si presuppone questo, che la volontà non serve, la professione di volontà non garantisce nulla, perché la volontà dell'uomo è labile, e invece l'unica garanzia viene da Dio. E la sposa non la prendi tu, o lo sposo non lo prendi tu, ma ti è dato in dono da Dio, è un dono che tu ricevi. Ecco, questo per quello che poi inizia il rito del matrimonio. Questo Salmo 127 era introduttivo, no? E il rito del matrimonio, ho notato una cosa, non l'ho vista scritta in nessun commento, ma mi ha subito colpito, che inizia con la benedizione iniziale della divina liturgia. Benedetto il regno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quando incomincia la divina liturgia, il sacerdote prende l'evangeliario che sta sempre sull'altare e poi in forma di croce dice: benedetto sia il regno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E tutte le altre ufficiature cominciano in un altro modo. Solo la liturgia eucaristica e il rito del matrimonio inizia con questa benedizione legata alla regalità del Padre, del Figlio e dello Spirito. Poi, naturalmente, c'è la di nuovo, perché è chiaro, essendo due riti messi insieme, ci sono anche queste sovrapposizioni, c'è di nuovo la grande litania diaconale, la sinaptì, quella che vi ho spiegato prima, che cos'è queste invocazioni della pace. Poi c'è la prima preghiera, anche qui, come abbiamo tre preghiere per il fidanzamento, ci sono tre preghiere per il rito nuziale. La prima di queste preghiere è molto lunga, io mi guardo bene da leggerla. Comunque tu hai già il testo, se no io avrei lasciato questo eventualmente da farvi fotocopiare, tu hai detto che ce l'hai. Vediamo cos'è più pratico, insomma. Dopo potete anche leggere direttamente i testi di questi riti. Dico solo che la prima preghiera sottolinea come la coppia uomo-donna è espressione altissima della filantropia di Dio, cioè dell'amore di Dio per gli uomini. Vi leggo solo l'inizio. Dio Immacolato, autore di tutte le creature, per amore verso gli uomini hai trasformato in donna la costola presa dal nostro primo padre Abramo. Per amore di tutte le autore di tutte le creature, per amore verso gli uomini, per filantropia. Proprio l'amore per gli uomini è la filantropia, che è espressione, una caratteristica precipua di Dio. Dunque, il matrimonio, la coppia, la vita coniugale, è quello che sottolineavo prima, no? È frutto di un dono di Dio, espressione della massima, del massimo amore di Dio per l'umanità. Dopo, in questa lunghissima preghiera, anche molto bella, ma c'è l'evocazione di tutte le coppie sante della scrittura, comincia Abramo e Sara, Isacco e Rebecca, Rachele, Elia e così, tutte, sino alle soglie del Nuovo Testamento, Zaccaria, Elisabetta, Anna, Gioacchino, anzi in ordine di tempo, Anna, Gioacchino, Zaccaria, Elisabetta. E queste evocazioni di tutte le coppie sante dell'Antico Testamento proprio sono l'esemplificazione di una vita coniugale che è risultata come dono di Dio, perché in Abramo la coppia era sterile e alla fine nasce Isacco, in Zaccaria e Elisabetta erano sterile e dopo nasce il Battista, così Anna e Gioacchino, secondo la tradizione, c'era la sterilità di Anna, eccetera. Dunque, come sottolineare proprio questa caratteristica di dono. Si parte dalla coppia primigenia alla quale fu consegnata proprio la loro duplice ragion d'essere. Tu dichiarasti, ambedue benedicesti dicendo: crescete e moltiplicatevi, alla coppia primogenita. Tu dichiarasti che per la loro unione i due non formano che un unico essere. Dunque, qual è la ragion d'essere di questo dono del gamos, del matrimonio? È l'unione essenziale per fare un essere solo e la procreazione, che poi con i tempi nuovi, con la nascita oltre natura, no? della Vergine Maria da Anna, del Battista da Elisabetta, siamo già alla soglia della più clamorosa superamento della legge di natura, cioè la nascita virginale. La seconda preghiera, che è quasi una lettura più che una preghiera, perché riprende esattamente il passo della Genesi, alla lettera, quasi viene letto, anche se in una forma di preghiera, perché il racconto della creazione, perché è stato istituito in quel momento il matrimonio come dono di Dio. Alla fine di questa è inserita una serie di benedizioni ritmate che durano due pagine, una pagina e mezzo, in cui si ripete ancora, si evocano le coppie bibliche, benedicili Signore nostro Dio, come benedicesti Abramo e Sara, benedicili Signore Dio nostro, come benedicesti Isacco e Rebecca, benedicili Signore Dio nostro, come benedicesti Giacobbe e i patriarchi, e così via. E con alcune inserzioni ci sono le coppie, appunto queste coppie esemplari dell'Antico Testamento, ci sono i salvati. Questo è interessante, evidentemente una presentazione della vita sponsale come sacramento di salvezza, come mezzo per salvarsi, perché benedicili, no, preservali come preservasti Noè dall'arca, preservali come preservasti Giona nel ventre del cetaceo, cioè i salvati. E poi preservali ancora come salvasti tre giovani fanciulli nella fornace, Daniele, no? Il libro di Daniele. E poi ci sono il segno della predilezione di Dio per gli assunti in cielo. Ricordati di loro, Signore Dio nostro, come ti ricordasti di Enoch, di Sem e di Elia, quelli che secondo dato biblico, il primo e il terzo, secondo una tradizione, Sem, sarebbero stati assunti vivi in cielo, no? E poi va spiegato, se no si resta, ma che cosa c'entra? Ricordati di loro come ti ricordasti dei tuoi 40 santi martiri. Uno può dire, cosa c'entrano i 40 martiri? I 40 martiri, secondo una tradizione, adesso non voglio etichettarla come leggendaria, anche se c'è molta trasfigurazione agiografica, sono 40 soldati di Sebastea in Armenia, i quali vennero tutti e 40 uccisi. La loro festa è il 9 marzo, i 40 martiri di Sebastea, vennero uccisi immersi in un laghetto ghiacciato per farli morire assiderati, accendendo delle cabine calde, una specie di sauna, sulla riva di questo laghetto, per indurre a rinnegare la fede e andare dentro la sauna calda per rifarsi. E uno ci cascò, cioè uno debole, preso in questa situazione, rinnegò la fede ed entrò nella sauna calda. Però a questo punto, perché restassero 40, dice il racconto, uno dei persecutori, uno dei soldati aguzzini, si convertì e si buttò lui nel lago, per cui rimasero in numero 40. E discesero dal cielo 40 corone, tant'è vero che in tutte le icone dei 40 martiri sono dipinte sopra le loro teste tante piccole corone che scendono dall'alto. Ecco, è proprio in virtù dell'incoronazione dei martiri che vengono invocati nel rito del matrimonio, perché tra un po' ci sarà l'incoronazione degli sposi. Poi si prega per i genitori degli sposi, per i paraninfi, che sono l'equivalente dei nostri testimoni, ma non essendoci scambio di consenso, non testimoniano niente, però accompagnano gli sposi, hanno una loro funzione, sono essenziali i due paraninfi, tant'è vero che essere paraninfi in un matrimonio in Grecia è un grande onore, in Russia penso pure, nei paesi ortodossi è un grande onore essere chiamati a fare i paraninfi a un matrimonio. Poi c'è la terza preghiera, vi ho detto che le preghiere sono sempre tre. Questa preghiera, tra l'altro, si conclude con la ripresa del Salmo 127 che invoca una discendenza. La tua sposa come vite feconda, dice il Salmo, intorno alla tua mente, i tuoi figli come virgulti d'ulivo. Ecco, la terza preghiera riprende il passo genesiaco della creazione dell'uomo e dell'istituzione del matrimonio. A questo punto c'è il matrimonio vero e proprio, cioè l'incoronazione. Una nota sugli strumenti. Se voi avete preso visione del nuovo rituale del matrimonio che è stato pubblicato dalla Santa Sede e la CEI l'ha messo, credo, da 1 o 2 anni in funzione, no? Se voi prendete visione, è stato un po' arricchito rispetto a quello precedente, ci sono due note, dice, a parere dell'ordinato, nei paesi in cui c'è questa consuetudine, oppure a parere con il consenso dell'ordinario, cioè del vescovo, si può a questo punto mettere due segni. Questi due segni sono una la velatio oppure l'incoronazione. Cioè l'incoronazione è entrata anche nel rito latino oggi, col permesso dell'ordinario. Io mi chiedo ancora perché sia così importante che ci voglia il permesso del vescovo per fare l'incoronazione, ma non giudico questa scelta, me lo chiedo perché mi sembra una cosa abbastanza, con tutti gli abusi liturgici che si fanno, mi sembra che questa sia un pochino così, ma insomma, tant'è vero che in un matrimonio di una mia figlioccia, quando io le ho detto, ma sai che c'è anche la possibilità dell'incoronazione, davvero, beh, è bellissimo, allora la facciamo, se il parroco è d'accordo la faccio, sì, l'hanno fatta, e al vescovo non si è chiesto nessun parere, perché francamente mi sembrava un po' eccessivo. Comunque, però l'altro segno è la velatio. Cos'è la velatio? La velatio è l'uso latino, anche quella l'ho vista, l'ho suggerita, un matrimonio misto di una cattolica con un ebreo. E dato che il rito di stendere questo drappo c'è anche nel rito ebraico, lo sposo ebreo è stato contentissimo di immettere questa possibilità. E vi confesso, l'abbiamo fatta anche quella volta senza chiedere il permesso dell'ordine. Comunque, ecco, qual è il senso della velatio? Ecco, se è l'antico uso matrimoniale latino. I due testimoni, i greci direbbero paraninfi, tendono questo un drappo, questo velo sulla testa dei due sposi che piegano un po' il capo e viene steso questo velo. Qual è il senso? Chiaramente, voi capite, esprime la sottomissione. La sottomissione di entrambi alla volontà di Dio, no? Perché il velo viene imposto dall'alto e tutti e due chinano il capo, in primis. E poi anche la sottomissione della donna rispetto all'uomo, no? Quando c'è sottomissione. L'incoronazione, invece, il segno orientale dell'incoronazione, voi capite, ha tutto un altro significato, direi quasi opposto, perché esprime la gloria dell'umanità, cioè l'uomo e la donna, l'umanità, nuova creatura, viene incoronata. Vedremo la formula, che è ricchissima la formula, l'umanità riceve queste corone segno della sua nuova condizione gloriosa. E poi, essendo incoronati entrambi, in questo modo si visualizza bene la parità dell'uomo e della donna. perché entrambi vengono incovonati e le covone vengono dal sacerdote, dai pavaninfi, scambiate. Qual è il senso di questo strumento, il senso di questo segno, di questo rito? È spiegato dalla formula. La formula è: prima i sacerdoti incovonano lo sposo dicendo, come per gli anelli, la stessa formula. Il servo di Dio è incovonato con la serva di Dio, cioè la serva di Dio diventa la sua covona, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. Poi la serva di Dio è incovonata con il servo di Dio, che diventa la sua covona, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. E poi per tre volte li benedice dicendo, Signore Dio nostro, incoronali di gloria e di onore. Se vi ricordate, di chi si dice fu incoronato di gloria e di onore a causa della morte che ha subito? Il Cristo in lettera agli Ebrei 2:7. Per cui, con la formula, in questa formula di incoronazione, incoronani di gloria e di onore, sono consegnate due cose, significate due cose. Innanzitutto, ognuno diventa gloria e onore dell'altro. Lo sposo ha nella sposa la sua gloria e il suo onore. E la sposa ha nello sposo la sua gloria e il suo onore. E poi entrambi sono assimilati al Cristo, perché incoronali di gloria e di onore. Ma chi è stato primariamente incoronato di gloria e di onore? Cristo. Per cui, entrando in una più profonda comunione con Lui, in virtù di questo vincolo sacramentale, sono coronati di gloria e di onore. Immediatamente segue il diacono o il prete, se non c'è il diacono, dice Sofia proscomen, sapienza, stiamo attenti, ascoltiamo, perché segue la parola di Dio, la proclamazione della parola, la quale la proclamazione della parola è fissa, non c'è come nella Chiesa latina, soprattutto oggi dopo il concilio, il lezionario da cui scegliere, no? Spesso si fa scegliere agli sposi, scegliete le letture del Nuovo, dell'Antico Testamento, della o lettera apostolica o del o Vangelo. Sono fisse due sole, perché non c'è lettura dell'Antico Testamento. La lettura dell'Antico Testamento nel rito bizantino, tra virgolette, è limitata al vespro. Nel mattutino, l'odi mattutino e nella divina liturgia non si può leggere l'Antico Testamento, perché l'Antico Testamento è l'ombra e come tale va alla vigilia, ai vespri. Con il nuovo giorno non c'è più l'ombra, c'è la realtà, per cui si legge solo dal Nuovo Testamento. E sono due testi, non a caso, fondamentali, perché sono i due testi di Efesini. Efesini, qui ce l'ho scritto, Efesini 5, 20, 33, e il Vangelo è quello delle nozze di Cana. Sono testi per tutti. Perché si legge Efesini 5, 20, 33? Che è quel passo, le mogli siano sottomesse ai mariti come al Signore, infatti il marito è capo della moglie come Cristo è capo della Chiesa. Cioè, si sottolinea questa, a parte il fatto che molto spesso non viene capito, tant'è vero che io quando, anzi, viene frainteso in modo sgradevole, io ho partecipato a molti matrimoni in Grecia, non tantissimi, ma qualcuno, e vedeva a questo punto che tutti si mettevano sul chi va là e poi uno strano gioco di spinte contro spinte, il prete che c'era. Perché quando dice la moglie stia sottomessa al al marito, c'è la tradizione che la sposa dà un pestotto, pesta al piede del marito, per dire domani. Ecco, questo naturalmente il sacerdote non vuole questo, e si vede che mette proprio occhiate di fuoco per impedire una cosa, e allora è un momentino in cui il rito si movimenta un pochettino. Però questo significa che il testo non viene capito, non viene spiegato, non viene approfondito, perché alla base della scelta di questo testo c'è la presentazione del matrimonio come immagine icona, cioè immagine consustanziale del rapporto sponsale Cristo e Chiesa. Perché in quale chiave si presenta il rapporto di sottomissione della donna all'uomo se non in questa chiave? Perché è una sottomissione sociologicamente ingiustificata. Come si presenta il sacrificio estremo dell'uomo per la donna? No, date la vita, come Cristo ha dato la vita per la Chiesa, che è umanamente improponibile. Capite? Tutto quello che è sociologicamente ingiustificato e umanamente improponibile diventa giustificato e proponibile soltanto alla luce di questo mistero, del fatto che i due sposi rappresentano questa unione di Cristo e della Chiesa. E poi segue il Vangelo delle nozze di Cana, che è il testo che è considerato dalla tradizione ortodossa come istitutivo del sacramento del matrimonio. Nel contesto della nuova creazione portata da Cristo, perché l'acqua si trasforma in vino? L'acqua che si trasforma in vino è immagine di una creazione nuova, della creazione nuova che si sovrappone all'antico in un rapporto di discontinuità, ma di continuità nello stesso tempo. Perché Gesù è stato osservato, poteva anche creare il vino da niente. No, ha voluto trasformare l'acqua in vino. Dunque è la creazione nuova. La creazione nuova nell'ambito della quale il matrimonio è riportato alla dignità della prima origine, della creazione antica. All'inizio, aveva detto Gesù nel discorso poi della montagna, no? All'inizio non era così, come adesso che c'è il divorzio, che c'è il ripudio, all'inizio non era così. Ecco, e qui, in questo momento, il matrimonio viene, nel contesto di questa creazione nuova, viene riportato al disegno originario di Dio. E qui, dice la tradizione ortodossa, qui Cristo sposa la Chiesa. Chi è la Chiesa qui? È la Vergine Maria. La Vergine Maria, che della Chiesa è l'immagine più perfetta, rappresenta la sposa. I due sposi, che in questo episodio della nozze di Cana non figurano quasi niente, sono sullo sfondo, diventano l'immagine di questa unione di Cristo e della Chiesa. Dunque, in questo momento delle nozze di Cana, Cristo sposa la Chiesa e di conseguenza istituisce il matrimonio cristiano, rinnovando, ricreando questo vincolo che va stato donato da Dio all'inizio della creazione. Poi seguono le due litanie, le altre due litanie, perché in tutto il rito costantinopolitano ci sono tre litanie, che in tutte le grandi ufficiature, nei Vespri, nel Mattutino e nella Divina Liturgia, si riproducono tutte e tre. La prima c'è già stata, adesso c'è la seconda, che è la preghiera fervente, detta anche grande Kyrie Eleison, perché non si risponde una volta solo Kyrie Eleison, ma ben tre volte Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Gospodi Pamilui, Gospodi Pamilui, Gospodi Pamilui in russo, Doamne mi lui este, Doamne mi lui este, Doamne lui este in romeno, e dopo segue la preghiera di intercessione, che corrisponderebbe alla quale poi si risponde sempre concedi, o Signore, come il nostro ascoltaci, o Signore, Parascu Kyrie.
Sintetizziamo un po'. Facciamo un po' di riassunto.
Sì, siamo andati alla fine, ho finito. Il rito è finito. Il rito è già proprio verso la fine. Adesso abbiamo due soli elementi, che sono il rito della coppa e il rito della danza. La coppa, a questo punto c'è un altare, un piccolo tavolo al centro della chiesa, c'è sopra il vangelario la croce e una coppa di vino. Significa che a quel punto gli sposi si comunicavano. Questo invece è vino semplicemente benedetto. Perché la comunione c'era, perché spiega San Simeone di Tessalonica nel XV secolo, il grande commentatore liturgico, spiega che la comunione satura e suggella il matrimonio. Adesso, come vi dicevo, la comunione non c'è più, perché per questo motivo, perché se gli sposi si comunicassero dovrebbero attendere prima di poter consumare il matrimonio, perché c'è l'obbligo, un digiuno ascetico, eh? Non è che sia ritenuto contaminante l'unione nuziale, per cui gli sposi non possono farlo. Nessuno, anche della Chiesa ortodossa oggi, i sacerdoti coniugati non possono unirsi alla sposa il giorno prima e il giorno successivo in cui si sono comunicati. Questo per preparazione ascetica. Unicamente ascetica, come si digiuna, è parificato al digiuno. E allora è sostituita con il rito della coppa, che però mantiene della comunione il fatto che se ne bevono tre sorsi. Il sacerdote dà tre sorsi in successione, prima allo sposo, poi alla sposa. E poi abbiamo la danza. La danza che cos'è? È una sono tre giri attorno a questo tavolino, che poi sarebbe attorno all'altare, però non si può fare attorno all'altare perché i laici e le donne non, soprattutto, non possono entrare nel santuario, per cui si porta il tavolino fuori. Ed è una danza gioiosa. Pur nel contesto austero della liturgia, che sia una danza gioiosa, lo mostra il fatto che intanto il coro canta due tropari, di cui il primo comincia proprio così. Isaia, il profeta, Isaia danza. La Vergine ha concepito nel seno, ha dato al mondo un figlio, l'Emmanuele, cioè si evoca la danza gioiosa di Isaia per il compiersi della sua profezia. La Vergine ha partorito l'Emmanuele. Questo giro è guidato dal sacerdote, che prende per mano lo sposo e, dopo aver messo la mano dello sposa nella mano dello sposo, come Dio avrebbe messo la mano di Eva nella mano di Adamo, e compie questi tre giri attorno all'altare, mentre i due paraninfi li seguono tenendo le corone sollevate sulla testa dei due sposi, per cui si muovono queste cinque persone attorno all'altare. E l'altro tropario invoca i martiri. Ancora una volta, per martiri, voi avete, martiri santi, che avete gagliardamente combattuto e così ottenuto la corona, perché essendo il rito di incoronazione, la presenza dei martiri evoca la corona. Basta, il rito è finito. Dopo c'è il congedo, con una benedizione particolare su cui non mi soffermo, il rito è finito. Nell'ambito canonico, che cosa posso dire? Nell'ambito canonico dico questo, che la legislazione sul matrimonio nella Chiesa ortodossa si basa su tre pilastri fondamentali. Il primo è questo, che poi hanno tutte le conseguenze anche nella normativa, poi nel diritto. Il primo è questo: il matrimonio è prima di tutto unione dei pensieri e del cuore, unione dei logismi, termine greco è questo, e del cuore, tis cardias. L'unione, dunque, è un'unione spirituale. L'unione fisica, che fa dei due una sola carne, dunque essenziale, è però una conseguenza, un epanocolusisma della unione degli spiriti. Dunque il matrimonio è concepito innanzitutto come un vincolo spirituale. Questo cosa significa? Che il fatto dell'unione fisica viene, a differenza di quanto avviene nell'Occidente, infinitamente ridimensionato. Nell'Occidente voi sapete, se due sposi poi non consumano il matrimonio, questo non è valido. C'è il famoso lato e non consumato, no? Questo per l'ortodossia assolutamente no, perché ciò che fa l'unione non è l'unione fisica, è l'unione fisica, che pure ci vuole, indispensabile, necessaria, complementare in senso pieno, però ciò che fa il matrimonio è l'unione degli spiriti e del cuore. E allora, ad esempio, non solo non è il non avere consumato il matrimonio una causa di invalidità, ma pensate, è persino ammesso, se lo si sa prima, se è scelto volontariamente, il matrimonio degli impotenti. Se uno dei due coniugi è impotente, può ugualmente contrarre il matrimonio. Naturalmente con il consenso dell'altro, è chiaro, no? L'inganno non è consentito, questo sia ben chiaro, no? L'inganno è anche in questo caso causa di annullamento del matrimonio. Però è consentito. Dunque, primo aspetto, con questa conseguenza, che sono tutti aspetti che differenziano molto la normativa canonica ortodossa da quella occidentale. Secondo aspetto, l'abbiamo già accennato, ma adesso si tratta di precisarlo un po' meglio. Ministro del matrimonio è il sacerdote, solo. Non possono essere ministri, non si può dire che siano ministri. Gli sposi, quali tra l'altro non dico niente, se avete sentito, non c'è una parolina che esce dalla bocca degli sposi durante questo rito, sono totalmente recettivi, recepiscono il sacramento, il dono. Perché? Nel sacramento è Cristo che opera, attraverso la mediazione del sacerdote. I suoi gesti e le parole del sacerdote producono l'intervento della grazia. Pensare che la grazia sia prodotta, l'intervento della grazia sia suscitato dal consenso dei due soggetti che devono ricevere la grazia, vuol dire fare a meno del sacerdote, fare a meno di Cristo. È molto breve, capito? Non c'è da approfondire tanto, in modo molto lapidario le cose stanno così nella concezione. Poi c'è la terza, e la terza è quella un po' più complessa, è l'economia. Bisogna entrare, e questa mi porterà via un pochino più di tempo, ma è l'ultima cosa che vi dico dopo ho finito, ma indubbiamente è la più complessa, cioè questa specificità ortodossa che è il principio della economia. Tanto è vero che un bellissimo librino sull'ortodossia di Don Basilio Petrà, personalità fantastica, dopo, ma non perdo tempo, casomai dopo privatamente racconto a qualcuno chi è Basilio Petrà, è un prete della diocesi di Prato, tra l'altro, prete cattolico della diocesi di Prato, lui ha scritto un librettino pubblicato dai Deoniani di Bologna sull'ortodossia e l'ha chiamata la Chiesa dell'Economia, la Chiesa dei Padri, ha messo come titolo, però dentro la definisce anche la Chiesa dell'Economia. Ecco, il concetto di economia, che si è radicato profondamente sia nella prassi canonico-disciplinare ortodossa, ma ha informato anche la mentalità religiosa dei pastori, dei fedeli. Solo che ha un'accezione del tutto diversa da quella che noi conosciamo. Quando io ai miei studenti faccio la lezioncina destinata all'economia, mi guardano, economia, pensano che si tratti di gestione delle finanze, no? L'economia nella Chiesa ortodossa, per voler dire come si dividono i beni, no? No, no, tutta un'altra cosa. L'economia va letta in prospettiva teologica distinta dalla teologia. La teologia è il discorso su Dio, che ha come oggetto la vita di Dio in sé. Quando io disquisisco se le persone della Trinità sono tre e che rapporto hanno le tre persone della Trinità tra loro, faccio teologia. Invece l'economia è il discorso su Dio considerato in relazione al mondo da lui creato e redento. Quando io invece parlo dell'incarnazione, con l'incarnazione non siamo più sul piano della teologia, siamo sul piano della economia. Tant'è vero che si usa l'espressione, talvolta anche nel nostro linguaggio occidentale, si dice l'economia della salvezza, no? L'economia salvifica. È il discorso su Dio, però il rapporto al mondo, al suo rivelarsi. Allora, se questo è il significato del termine, la sua applicazione all'ambito canonico disciplinare è correlata a questo significato originario, al punto che solo alla luce del primo, cioè del significato teologico di economia, si capisce, diventa comprensibile cosa vuole dire nell'ambito disciplinare canonico. E l'economia è questa. Ma pensate sempre all'origine, il discorso su Dio in rapporto all'uomo e alla sua salvezza. L'economia ecclesiastica, o anche giuridico-canonica, è la possibilità di concedere deroghe in forma temporanea o permanente da una prescrizione normativa senza per questo inficiare in nessun modo la validità della prescrizione stessa. Dopo vi spiego, capite subito. Detto così sembra quasi una formula da codice di procedura civile, no? Però siamo in ambito canonico del resto. Però adesso ci chiariamo subito. Cioè, è un procedimento attraverso il quale si mitiga la durezza di una legge nel momento in cui se ne afferma la validità indiscussa, però se ne mitiga la durezza con il fine superiore di agevolare il conseguimento della salvezza eterna, ecco l'economia salvifica, no? Nei confronti di coloro per i quali un'applicazione rigorosa della legge metterebbe a repentaglio la loro salvezza eterna. Credo che abbiate già capito tutto. Credo, perché a questo punto salta fuori il famoso discorso del divorzio degli ortodossi. È così. In questo modo, infatti, agendo così, la Chiesa non fa che imitare, si mette in linea con l'infinita misericordia di Dio, che vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo 2,4. E si ritiene autorizzata a concedere deroghe persino alle prescrizioni risalenti al Cristo stesso, poiché sa, come punto di partenza, che il Cristo vuole la salvezza. Anche a rischio di risultare più condiscendente del suo Signore, concede questo. In vista della salvezza dell'uomo. Allora, voi capite, a questo punto l'economia canonica altro non è che la prosecuzione nell'esperienza storica della Chiesa dell'economia teologica. E allora l'esempio, questo criterio generale che vi ho esposto, si pratica in tutti gli ambiti. Il digiuno, ad esempio. Il digiuno ortodosso, per ricevere la Santa Comunione, richiede 3 giorni prima di digiuno austero, cioè si può mangiare quanto uno vuole, purché non mangi né carne, né uova, né latticini, né pesce, né vino, né olio. Insalata scondita, non c'è altro modo. 3 giorni così. Poi, digiuno assoluto, non dalla mezzanotte, ma dalla sera precedente, cioè alla sera non si cena, assolutamente. E poi, alla mattina dopo, si può servire, si può partecipare alla liturgia e ricevere la comunione. Voi capite che a un certo punto è nata una corrente, i famosi colivades, no, nel Monte Athos, che hanno detto, ma la comunione eucaristica è un bene supremo. L'uomo non può vivere, il cristiano, senza anche quotidianamente accostarsi all'eucaristia. E allora, chiaramente, il direttore spirituale dice, tu puoi mangiare quanto ti pare, perché se tu facessi il digiuno in questo modo, tu non ti comunicheresti mai, non è possibile, sarebbe per te troppo pesante, impossibile comunicarti. La comunione è un bene maggiore, per cui si deroga alla legge e tu puoi mangiare benissimo 3 giorni prima e fare la comunione. Questa è l'applicazione dell'economia, che non cambia la legge, ma per il bene di quella persona si fa una scelta di quel tipo. Io ricordo il cardinal Lercaro che mi raccontò, quando io frequentavo l'ISA, cioè questa scuola arcivescovile, ero studente universitario, venne una volta a trovarci, parlò dell'ecumenismo e disse, c'è uno studente greco che è venuto a chiedermi di fare la comunione nella Chiesa Cattolica. Lui dice che ha bisogno della comunione e hanno detto che lo può fare, perché ha bisogno della comunione per economia. Era poi Petro Santonello, quello studente, sai, l'ho imparato, lo ricordi Petro che veniva a Monteveglio, esatto, era poi lui. E infatti si faceva, regolarmente si comunicava. Dunque, l'economia può consentire anche cose di questo tipo. E poi, ecco, siamo al punto focale. L'economia si applica chiaramente alla normativa matrimoniale, partendo da un assunto che forse viene dimenticato e che è fondamentale, che per la Chiesa ortodossa il matrimonio, l'avete sentito, è un po' la conseguenza di quello che abbiamo visto, questo dono di Dio, va oltre la morte. La morte non può chiuderlo, non può spegnerlo. Per cui non è per tutta la vita, è per l'eternità. Di conseguenza, il matrimonio dei vedovi, la Chiesa ortodossa lo concede solo per economia. Ci fu uno scisma nel X secolo tra Roma e Costantinopoli. Uno scisma, Scisma della tetragramia dell'imperatore Leone. L'imperatore Leone VI voleva un erede che non arrivava mai. Ha avuto 3 mogli, la prima si è fatta monaca, infatti è santa, Santa Teofano, e il suo corpo è ancora a Costantinopoli, nella cattedrale patriarcale. La prima si è fatta monaca, corre voce che anche da moglie vivesse più da monaca che da moglie, ma queste sono male lingue delle cronache, no? La seconda morì di parto e diede alla luce una femmina, dunque non serviva per la successione. La terza morì senza avergli dato un figlio, e a un certo punto lui, dato che aveva avuto un figlio da una quarta donna, quella, la sua amante gliel'aveva dato il figlio, maschio, volle sposarsi. Naturalmente il patriarca lo cacciò fuori di chiesa, ti sei già sposato 3 volte. Dice, ma sono morte tutte le mogli, perché quella che si era fatta monaca era come che fosse morta. Farsi monaco rompe, è come morire al mondo, per cui rompe il matrimonio. Si è sposato 3 volte, non 4, non si può, lo caccio fuori di chiesa. Dalla porta di Santa Sofia lo caccio fuori. Lui, che non la prese bene naturalmente, fece scrivere a tutti i patriarchi, dice, ma è proprio vero che io non posso sposarmi? Sono morte tutte le mogli. Il Papa di Roma disse, tu puoi sposarti benissimo, perché sono morte le mogli, tu sei libero. Il patriarca di Costantinopoli scomunicò il Papa, disse, il Papa è eretico, dice una cosa che... E allora venne questo scisma del quarto, poi dopo si misero d'accordo, alla fine la cosa finì che si disse, vabbè, insomma, 3 ma non più di 3. Il quarto non è ammesso, per cui l'imperatore dovete prendere la persa, i matrimoni ancora oggi nella Chiesa ortodossa sono solo 3. Ma capite, 3 anche se uno resta vedovo, perché il vero matrimonio è il primo. E in antico il secondo e il terzo matrimonio dei vedovi era semplicemente il fidanzamento, non c'era l'incoronazione. Perché non si può dire a uno 2 volte, tu sei la mia gloria e la mia corona. La cosa è una sola. Il matrimonio nella concezione ortodossa è rigorosamente monogamico. Solo uno. E il secondo matrimonio anche del vedovo, oggi l'incoronazione c'è, perché se no l'avrebbero presa troppo male chi si sposa la seconda volta. Però tutte le preghiere sono diverse, non sono quelle che abbiamo visto. E ce n'è una che non vi ho portato, l'ho dimenticata a casa, perché se passavo da casa la prendevo, ma sono venuto direttamente. La preghiera dice, Signore, abbi pietà, abbi compassione infinita di questi 2 che per la debolezza della loro carne... Insomma, sono delle preghiere agghiaccianti, per cui questi che si sposano, 2 poveri vedovi che si sposano la seconda volta, vengono presi a schiaffi quasi da questa preghiera, perché rompono l'unità del loro matrimonio. Però perché la Chiesa lo concede? Se la pensa così, perché dice non si può costringere le persone a una situazione di, se non hanno una vocazione alla castità, alla temperanza, insomma, non si può costringerli, li si induce in peccato. Ecco, a questo punto non è più il caso di spendere più tante parole, a questo punto voi capite che per i divorziati, coloro il cui matrimonio si rompe, la Chiesa applica lo stesso sistema, per economia. Se li si costringe, dopo il fallimento del loro matrimonio, a una vita di continenza assoluta, vuol dire, come sarebbero tenuti, secondo la morale cristiana, secondo la legge divina, vorrebbe dire indurli a delle tentazioni fortissime che mettono a repentaglio la loro salvezza eterna. E allora la Chiesa fa come ha fatto, in un certo senso, smentendo le parole stesse del Signore, dice, va bene, io ti concedo un secondo e un terzo matrimonio perché tu possa essere salvato, perché non vada a repentaglio la tua salvezza eterna. Allora però al matrimonio alla possibilità di sposarsi dei vedovi, cosa rispondono gli occidentali? Dicono, ma San Paolo lo dice, no? Che se uno, c'è il passo specifico, San Paolo dice che se uno resta vedovo si può risposare. Gli ortodossi cosa rispondono? Prima Corinti 7:9. È meglio risposarsi anziché bruciare. Vedete, dicono, Paolo applica l'economia. Quando Paolo dice meglio risposarsi anziché bruciare, applica questo principio dell'economia. Solo che voi capite, con questo chiudo la mia prolusione, voi capite che tutto questo è questa dinamica dell'economia, per cui una legge viene derogata mentre se ne riafferma la validità, ovviamente ad personam, perché tenete presente, non è mica, giusto, una cosa importantissima, non c'è mica automatismo, è il vescovo. Se io, dico io per dire, mi presento in un paese ortodosso, sono ortodosso e chiedo al vescovo di poter, abbandono mia moglie o mia moglie mi ha abbandonato, facciamo meglio così, e chiedo di potermi risposare, il vescovo esamina il mio caso, dice, momento, tu sei una persona di fede, tu puoi bruciare, tu hai la forza e la grazia che ti viene dalla tua vita di fede di poter resistere, non ti concedo il secondo matrimonio.
È il vescovo che fa questo?
Sì, è il vescovo, è il vescovo. Il vescovo può concederlo o non concederlo. C'è stato un vescovo a Florina, famosissimo, Agostino Sera, finito sugli onori della cronaca perché era un grande conservatore, ce l'aveva con Atenagora perché era andato ad abbracciare il Papa e gli aveva detto di tutti che aveva tradito l'ortodossia, secondo questo. E poi finito sulla Domenica del Corriere perché in una spiaggia vicina alla sua diocesi c'erano delle donne in bikini e lui con il bastone episcopale è andato a picchiarle tutte. È un personaggio così. Ebbene, questo vescovo nella sua diocesi aveva detto, cari miei fedeli, qui non si applica l'economia, eh? Attenzione, qui io non concedo il divorzio a nessuno, perché ritengo nella mia discrezionalità di pastore di non applicare l'economia. Per cui, vedete, l'economia non è, ma se si codifica l'economia, è finita, non è più economia. Se la si codifica, perché va, è economia proprio perché è rapportata alla persona, al singolo. Solo che, ripeto, questo, e con questo chiudo veramente, è assolutamente incomprensibile per una mentalità occidentale, cattolica. Io ricordo che parlai di questo con l'attuale cardinale, allora non era cardinale, Brandmüller, questo era il presidente del Pontificio Consiglio di Scienze Storiche, poi è diventato cardinale, l'ha fatto, credo, Benedetto XVI tra gli ultraottantenni, aveva già più di 80 anni, è diventato di quei cardinali che non vanno in conclave. Quando non era ancora cardinale, ad un convegno ci mettemmo a parlare di queste cose. E lui era scandalizzato, diceva, no, è assolutamente inconcepibile, perché lui disse, la Chiesa Cattolica conosce la dispensa, ma la dispensa è data per una cosa che non è peccato in sé, che tu casomai non puoi fare in quel momento, ma non è peccaminosa, cioè la Chiesa Cattolica ti dà la dispensa di mangiare carne il venerdì, allora c'era ancora l'obbligo del venerdì, ma non è che mangiare carne sia peccato, non puoi farlo in quel giorno, hai la dispensa per fare una cosa che in sé non è peccaminosa. Dice, ma com'è possibile dare la dispensa per un secondo matrimonio? Legalizzare un concubinato, non è mica possibile, capite? In questo, con lo schema giuridico occidentale, non è possibile. È per questo, e con questo io chiudo, ma poi del resto si discuterà poi forse dopo.
Allora, dunque, cosa facciamo? Ci spostiamo di là, apriamo le finestre, stiamo qua, cosa è meglio? C'è molta gente di fuori. È meglio, ci spostiamo di là, va bene, così anche...